Benvenuti a tutti a questa sessione di domande e risposte. Quindi abbiamo già delle domande, possiamo incominciare. Voi siete comodi? Sì. Oh, ciao. Chiudiamo gli occhi. Vediamo cosa la sorte ci propone. Puoi darmi dei consigli sul modo migliore di beneficiare della mia settimana di ritiro? Grazie, c'è scritto, suppongo, in questo posto, al Santa Cittarama. Allora, il miglior modo... non solo in questo posto, ma anche in altri monasteri o centri che potete frequentare in futuro, il miglior modo è lasciarsi lo spazio di curiosare. Curiosare nel senso non di aprire tutte le porte, ma curiosare, cercare di capire cosa vi può offrire questo posto, in modo tale che uno possa effettivamente e trarne beneficio, se ci sono dei benefici per la persona. In altre parole, nel momento che varcate questo cancello per arrivare qui, sgombrate la mente da giudizi e pregiudizi, semplicemente osservate e ascoltate. Cercate di immergervi nella tradizione del luogo, perché immergersi nella tradizione significa iniziare a cercare di comprendere, di avere le prime intuizioni sull'approccio che vi offre, che può offrirvi questo luogo. In altre parole, mettete da parte la vostra pratica per cercare di capire che cosa si fa qui. E iniziate a domandarvi perché si fa, e anche se ci sono alcune cose che magari non vi tornano, sperimentate. È ovvio che a tutto ciò c'è un limite, nel senso che questa sperimentazione deve rientrare all'interno della vostra morale e all'interno, se preferite un'altra parola, della vostra etica, e deve rientrare anche all'interno di un buon senso. Qualora non ci siano queste due cose, che sia questo posto, che siano altri, fermatevi. Ma se all'interno della vostra etica e del buon senso, allora immergetevi nel luogo, perché così facendo riuscite a capire il messaggio che viene fornito qui. In altre parole, la soluzione di salvezza che viene proposta, in modo tale che uno possa comprendere se la visione che viene fornita è per lui, per lei, è un qualcosa di benefico e di sostenibile. Anzi, oserei dire questo: benefico, ispirante e sostenibile, perché tutte queste cose devono andare assieme. L'ispirazione ci dà la spinta, poi però è necessario sostenere quello che facciamo, e quello che facciamo dovrebbe portarci a uno stare meglio con noi stessi, con gli altri, per poi dopo cercare di fare un ulteriore passaggio, che è quello di trascendere l'io, perché questo è lo scopo, si suppone, di gran parte delle religioni, laddove viene professata una religione e non è semplicemente un luogo dove si impara a stare meglio con se stessi. Ecco, allora vivetela in questo modo, cercate di comprendere che cosa potrebbe significare essere dei discepoli del Buddha, anche se poi dopo non lo sarete mai, anche se poi magari appunto sarà semplicemente una esperienza occasionale, e magari vi potrete definire mi piace, sono un simpatizzante, va bene anche così, non è che chiunque sia qui sia un discepolo del Buddha. Però la domanda mi chiedeva è come posso, salve, come posso meglio capire quello che si fa? È in questo modo, mettendovi in gioco. Dopodiché, al termine del vostro soggiorno, traete delle conclusioni, se ci sono. Qualora non ci siano ancora delle conclusioni, nel caso approfondite maggiormente. E quando noi, gran parte di noi, siamo tipi alternativi, ed essendo tipi alternativi, non ci va di stare chiusi dentro un contesto preciso. Non vi sorprendete se in qualche modo ogni etichetta ci va un po' stretta. Vorremmo evitare le etichette. Per dirmi, sono buddista, ci ho messo anni e anni, poi è diventato ovvio dal vestito che indosso. Però appunto conosco bene la dinamica, non voglio altre etichette né tantomeno da portare altre bandiere o stendardi, ma non si tratta di questo, non è uscire di qui con la maglietta Santa Cittarama, ci sono, però non è questo, cioè, o meglio c'erano, piacciono così tanto che sono finite. Però appunto non è questo, è cercare di andare in profondità in modo tale che il nostro cuore e la nostra mente abbiano dei rifugi, ah, ho usato la parola, abbiano un senso di direzione, dei riferimenti chiari, precisi, che ci possano essere di sostegno, nella vita. Non solo nella vita, proprio nelle scelte quotidiane. E chi conosce questo posto sa che è un posto aperto, che accoglie tantissime tipologie di persone, e ci sono fra di voi anche tantissime diverse modalità di pratica, però anche se vi mettete in ascolto e osservate, capirete abbastanza facilmente che il gruppo monastico e le persone più vicine al gruppo monastico stanno portando avanti un preciso percorso di formazione, un percorso che mette in moto appunto un processo di che si orienta sempre più verso l'illuminazione, verso il risveglio, seguendo degli insegnamenti che costituiscono il nostro modo di relazionarsi alla vita, ma non solo alla vita, al respiro, attimo dopo attimo. Questo è l'atteggiamento che io ho utilizzato non solamente quando sono arrivato qui la prima volta, ma anche negli altri centri e luogo, e altri luoghi che ho frequentato. In altre parole, entrare e dire cosa potete insegnarmi? E se andate a leggervi la vita del Buddha, scoprite che il Buddha faceva così, andava dai suoi primi maestri e chiedeva: cosa potete insegnarmi? Lo apprendeva e poi, nel suo caso, diceva: no, ci deve essere qualcosa di diverso. Però l'atteggiamento iniziale è questo. In altre parole, seguite il programma, seguite i nostri discorsi e inizierete a tracciare una mappa del sentiero che noi stiamo cercando di percorrere al nostro meglio. Che cosa sopravvive alla morte? Il Kamma, quello che sopravvive alla morte è il Kamma. Non c'è scritta, non prosegue la domanda dicendo che cos'è il Kamma, quindi posso fermare qui. Fatta! È facile. Soddisfatti. Cosa? È l'intenzione che noi mettiamo dentro a ogni nostra parola, a ogni nostra azione, a ogni nostro pensiero. Definitela una tonalità di esistenza, definitelo un'energia, definitelo come volete, ma è capire che potenzialmente, o perlomeno a livello dell'insegnamento del Buddha, quello che rimane è questa intenzionalità, queste forze, queste spinte che tendono a promuovere una nuova forma di esistenza basata su quelle dinamiche che sono state messe in moto. E questo forse potrebbe essere in un certo senso rassicurante, se non fosse che le nostre intenzioni spesso non hanno un vero e proprio senso di direzione. Sono pezzi sparsi ovunque, senza un vero e proprio collante, se non un'idea vaga di io. Nel senso che se cercate di mettere insieme i pensieri, le parole, le azioni che noi quotidianamente compiamo, anche in una singola ora, le buttate giù per iscritto, scoprite che non c'è un senso. Passano da slanci di amore a odio, a dire voglio andare di qua e poi vanno di là. E se non avessimo trovato questo stratagemma di un'idea di io che in qualche modo ci contiene, sarebbero forse sparse. Fu, 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 fu. Il problema è che nell'aver dato questa idea di io a queste forze, c'è un grande conflitto interiore, un grande senso di disagio perché si sgretola in continuazione questo senso dell'io. Ecco perché non può rinascere dopo la morte questo senso dell'io, se non attraverso una nuova ignoranza appunto delle etichette, appiccicando a una parte di tutte queste dinamiche, il mio carattere è così. E tutte queste altre? Lasciami qui. Ed è così sollevante, ti dà così refrigerio quando ti dicono tu sei fatto così, ti dà una certezza, ma poi dopo ci pensi bene. No, in questa parte qua sono fatto così, e tutta quest'altra. Questo è per dirvi che all'interno dell'insegnamento del Buddha, tutte queste parole, tutte queste azioni fisiche e tutti questi pensieri, emozioni che continuamente si manifestano in questa esperienza, nell'insegnamento del Buddha non svaniscono. La loro forza, la loro spinta resta. E il grande problema del samsara è che restano senza neanche un chiaro senso di direzione, una determinata specificità, ed ecco perché la vita è così incredibilmente insicura. Il nostro cuore, la nostra mente è sparsa da tutte le parti. E l'illusione che ci abbiamo creata intorno per tenere in qualche modo uniti questi pezzi, è appunto destinata a farci ulteriormente soffrire, perché alcuni di questi pezzi sono inconciliabili. Al di fuori di una mente che appunto non sia ignorante e conseguentemente una mente che si perda gran parte di quello che sta accadendo, per crearsi delle regole che sono al di fuori delle leggi di natura. La domanda è: ma siamo sicuri che allo svanire del corpo queste forze basate sull'intenzionalità rimangano? No. No. Si potrebbe introdurre dei concetti relativi alla chimica, si potrebbero introdurre concetti relativi alla fisica, potremmo fare di tutto, ma alla fine la cosa migliore è iniziare a osservare se quello che vi ho detto ha almeno una sua veridicità a livello esperienziale e se in qualche modo sentite queste spinte intenzionali che possono andare da tutte le parti, soprattutto quando il nostro cuore non ha un vero senso di direzione, quindi un rifugio, allora forse convenirebbe iniziare a perlomeno disciplinare il nostro cuore e la nostra mente, perché qualora avesse ragione il Buddha, è particolarmente il futuro è veramente preoccupante perché non sai esattamente dove potresti andare a finire. è semplicemente due lettere, poi il resto l'ho capito tutto, ma sono due lettere che mi stanno sfuggendo. Nella concentrazione sull'oggetto della meditazione, penso, si realizza meglio con gli occhi aperti, semiaperti o chiusi. Grazie. Ok, allora, nella nostra tradizione. Come si fa nella nostra tradizione? Mi sembra chiusi. Però appunto, già in questa mia incertezza, capite che verificate da voi, nel senso, iniziate a sviluppare sensibilità, la capacità di ascoltare in voi quello che sta accadendo. Iniziate da una soluzione più standard, quella degli occhi chiusi, e vedete, cercate di capire se questo vi aiuta o meno. Poi dopo potete sperimentare cosa se apro gli occhi, cosa se li tengo semi chiusi. In altre parole, invece di chiudere la vostra pratica in delle tecniche, e abbiate l'ardire di sperimentare e verificare cosa sta accadendo in voi, avendo chiaro quello che teoricamente dovrebbe essere messo in moto, cioè qual è la condizione che stiamo cercando per migliorare la nostra comprensione del Dhamma. Allora, trattandosi di meditazione, meditazione intesa come raccoglimento mentale, noi sappiamo che dovremmo applicare la mente a un oggetto, poi sostenere la mente su questo oggetto, per poi appunto dare la possibilità di sviluppare un senso di benessere che ci aiuta e ci sostiene a mantenere questa concentrazione. Senso di benessere che si andrà sempre più affinando in modo tale che si vengano meno gli aspetti più grossolani e quel senso di benessere sia sempre più sottile, in modo tale che aiuti e sostenga la concentrazione con la mente che si va sempre più unificando nell'oggetto. Noi stiamo cercando di fare questo. Allora, una volta che questo è chiaro, uno dice, ok, presumibilmente chiudendo gli occhi, a meno che l'oggetto non sia un oggetto esterno, chiudendo gli occhi riduco le potenziali distrazioni e quindi ciò mi dovrebbe essere di sostegno. Sperimentiamo, chiudiamo gli occhi. Le cose funzionano, abbiamo risolto il problema di questo dubbio. Supponiamo invece che la mente diventi incredibilmente affollata di pensieri e perda il suo raccoglimento nell'oggetto di meditazione, che dovrebbe essere l'oggetto primario per essere invasa di pensieri e di emozioni. Che cosa succede quando ci troviamo al buio, nel silenzio e assorgono i pensieri? Che si amplificano. Non sempre, ma si amplificano. Avrete visto, per esempio, se vi capita di svegliarvi in mezzo alla notte con dei pensieri, diventano molto più potenti che durante il giorno. Perché questo è il potere del buio, della notte. Da una parte aiuta ad andare in profondità, però dall'altra, per andare in profondità, tende ad amplificare le situazioni. Se allora diventano questi pensieri troppo invasivi, può essere utile ricontestualizzare dove siamo. Che cosa fate durante la notte? Magari accendete la luce. Siamo qua, non nel sogno incubo che stavo facendo. Allora, può avere una sua utilità aprire gli occhi. Poi dopo, se questi occhi diventano troppo coinvolti nell'attività del vedere, allora questo diventa una distrazione. E allora vi ritrovate a che cosa fare? A socchiuderli. Per poi, magari, quando la mente si trova raccolta, vi iniziate a domandare se quella tensione negli occhi, nel tenere aperti o socchiusi, abbia un senso, se potete migliorare il vostro benessere interiore, che è un elemento che sostiene la concentrazione, semplicemente lasciando che le palpebre non abbiano quel minimo sforzo muscolare per stare a semichiuso. È un processo naturale, non è una tecnica, è sensibilità. Allora uno dice: ok, allora che devo fare? Bisogna osservare, bisogna essere sensibili a quello che sta accadendo. Per cui, una volta che queste cose sono abbastanza chiare, e sono chiare perché abbiamo sperimentato, l'abbiamo vissuto in prima persona, a questo punto non è noi nel momento in cui decidiamo di fare meditazione formale, semplicemente osserviamo la nostra mente. Osservando la nostra mente, ci rendiamo conto di che cosa potrebbe essere di maggior beneficio. Quale modalità di tenere gli occhi, di occhi chiusi, occhi aperti o semiaperti è più di supporto alla nostra meditazione. Non vi sorprendete se nel praticare con gli occhi aperti a un certo punto capite che quello che vedete ha un impatto ed ecco che nascono le statue del Buddha o i muri bianchi. Se mettiamo altre cose, dobbiamo stare attenti a capire quale impatto hanno dentro di noi quelle cose che gli occhi in qualche modo stanno vedendo. E poi potete giocare, sperimentare su questa cosa. E questo vi dà libertà. Vi dà libertà se la mente diventa troppo ingombrata, di pensieri, puff, ricontestualizzi. Poi dopo. E si continua. A un certo punto iniziamo a vedere da una prospettiva ancora differente, che non è più quella della persona che ha bisogno di avere gli occhi aperti, occhi chiusi o semichiusi, ma è di una persona che conosce queste condizioni e nel momento che conosciamo queste condizioni facciamo un passo ulteriore, per cui iniziamo a vedere come siamo immersi in questo mondo condizionato e che in qualsiasi condizione afferriamo è un ostacolo all'incondizionato. E allora queste domande non sorgono perché l'esperienza ci ha fatto capire come gestire gli occhi, ma soprattutto ci ha fatto capire di non attaccarci a nessuna delle tre soluzioni. Non so se avete capito il passaggio ulteriore. E questo ci mette nella posizione migliore di tutte, che è quello di essere fondamentalmente immobili, mentre tutto gira. E da qui si capisce meglio il Kamma. Per un praticante laico non sarebbe opportuno non mangiare cibo di origine animale così da rispettare ogni essere vivente? Sì, direi proprio di sì. Prego. Non vi lasciate condizionare dalla cultura alimentare italiana o di nessun luogo. La disciplina monastica prevede l'atteggiamento di accettare il cibo che viene offerto, perché la priorità è in questo senso di gratitudine verso l'offerta ricevuta e, oltre alla gratitudine, è anche l'idea di rinuncia alle proprie preferenze. Però questo è il modo di relazionarsi al cibo dei monaci. Ma voi tendete a scegliere il vostro cibo, conseguentemente scegliete quel cibo che reputate essere non solo migliore per la vostra nutrizione, per la nutrizione del corpo, ma anche che ha un minore impatto sulla sofferenza degli altri. Il fatto che poi i monaci accettino tutto il cibo non implica che mangino tutto il cibo. Per cui, appunto, non vi magari è dentro la ciotola, ma poi non implica che verrà mangiato. Prevale quel senso di gratitudine verso l'offerta, ma poi dopo ognuno col cibo della propria ciotola lo gestirà a seconda delle proprie necessità, sia fisiche sia emotive. Però appunto, se avete la possibilità di scegliere, prestate attenzione a questi elementi. Ci sono vari modalità, ci sono vari principi di fondo con cui si può mangiare. Forse l'avrete capito. Magari ci troviamo tutti davanti allo stesso cibo, ma il modo con cui noi lo percepiamo può essere ben diverso. Per cui, appunto, un monaco è formato, addestrato a vedere la gratitudine a essere grato per l'offerta e avere questa mente da rinunciante. Altre persone invece possono veramente vedere il cibo in termini di prelibatezza. Alcuni lo possono vedere in termini di salutari, il cibo che fa bene. Lo capite? Il piatto è sempre uguale, poi però come noi lo vediamo dipende dal nostro sistema di valori. E i monaci, come sistema di valore sul cibo, portano prima di tutto questo e la visione deve essere nutriente. Nutriente, scusate, non serve a nutrirci per sostenerci nella pratica, in questo senso. Quindi cercate voi di capire quale è la vostra relazione col cibo, su quali principi si basa la vostra relazione sul cibo. Talvolta il cibo è anche semplicemente, come si chiama? un'esibizione sociale, no? Si mangia in luoghi e posti perché sono alla moda. Ci sono tantissime modalità di relazionarsi al cibo. Sembra stranissimo perché fondamentalmente magari si parla del solito piatto di pasta, però come ognuno vive quel cibo dipende dal sistema di valori. Noi lo viviamo sull'ambito della generosità e talvolta abbiamo preso intossicazioni alimentari sulla generosità, però erano offerti veramente col cuore. Peccato. Che abbiamo storie di raccontarvi. Discutibile sulla qualità della nostra dieta alimentare. Mi ricordo una notte passata al bagno dove c'era un traffico. Tutti, ma sei anche tu qui? Tutti qua? Che è successo? Mi ricordo una mattina invece tutti a vomitare perché ci avevano dato da mangiare il sapone. Ma quella della notte al bagno fu. Il giorno dopo avevamo un'ordinazione. Avevamo un'ordinazione e ci fu un'intossicazione alimentare. Ma non vi preoccupate, solo ai monaci, perché era del cibo speciale. Quindi non c'era per tutti e venne offerto solamente ai monaci a base di latte di cocco. Solo un monaco non lo prese e allora generosamente venne offerta una signora che fu appunto l'unica come monaci a passare la notte al bagno, che il latte di cocco si è variato, è piuttosto potente. E c'era questo via vai, tutto, tutto. Il candidato che doveva ordinarsi, mi ricordo che arrivò distrutto alla mattina, lui viveva in Cuti, l'aveva passata nella latrina del bosco. Mi guardò e mi disse: ah, Ciana, Ciana, la verità è che forse non sono pronto perché ho avuto questa cosa emotiva così forte. Ho fatto: no, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, sei pronto come tutti noi. Poi mi ricordo di un fungo che erano lì, erano tutti contenti, ci hanno offerto i funghi. E poi arriva uno e inizia a guardare. Erano i primi tempi che c'erano i cellulari con internet, inizia a guardare la foto del famoso fungo, come si chiama? Manita, quello velenoso. Lo guardava così. Mi fa: ma Pagno, ma a me sembrano piuttosto uguali. Insomma, però appunto, come sapete, anche Buddha muore dopo aver preso un'intossicazione alimentare, quindi fa parte della generosità delle persone. E c'è un nostro amico che ha questo famoso detto che appunto ci ricorda sempre: per fare il monaco bisogna avere lo stomaco forte. Oppure dosi massicce di Gaviscon, si chiama Gaviscon, quello quel medicinale. Come si fa a vivere nel qui ed ora senza farsi condizionare dagli errori del passato? e senza più soffrire delle ferite procurate da chi ci ha fatto del male. Allora, queste sono due grosse domande, soprattutto l'ultima, quella chi ci ha fatto del male. Iniziamo dagli errori. E non c'è possibilità di imparare senza gli errori. Sembra una frase fatta. Io se volete ve la posso mettere anche in maniera più nobile all'interno delle quattro nobili verità, ma fondamentalmente è questo. Le quattro nobili verità ci dicono che c'è la sofferenza è dovuta da, ve lo dico in maniera facile, da un attaccamento, o meglio comprensibile nell'immediato, da un attaccamento. Se vogliamo liberarci dalla sofferenza dobbiamo lasciare andare mediante un processo di risveglio. Quella sofferenza, quella parola pali chiamata dukkha, fondamentalmente sono i nostri sbagli di interpretazione della vita. È la nostra confusione mentale che ci ha portato a fare scelte in termini di parole, azioni e pensieri, fondamentalmente in contrasto con la verità. Ma sono sbagli. E l'unico modo per poter lasciare andare è diventare sensibili a questi sbagli, a questo disagio che produce questo non essere in sintonia con la verità. E da questi sbagli noi comprendiamo come si possa mettere in moto il processo del lasciare andare, e conseguentemente la volta successiva saremo in grado di vedere meglio. Però il nostro processo di crescita interiore è fondamentalmente basato su sbagli che prima si manifestano attraverso azioni, quindi cose pesanti, più pesanti, poi attraverso parole, cose leggermente meno pesanti, ma poi dopo c'è tutto il resto del pensiero, dell'attività mentale. Magari siamo in grado di gestire meglio le nostre azioni fisiche, le nostre parole, però i nostri pensieri continuano ad andare verso una, in parte, verso una direzione che non è in sintonia, non è in armonia con la verità. E ciò genera disagio e può produrre sbagli in termini di modo con cui noi ci rapportiamo alla vita, in termini di azioni, di parole, ma anche semplicemente in termini di attività mentale. Allora quello che accade è che noi, diventando sensibili a questa cosa, noi siamo in grado anche di portare un nuovo atteggiamento, che è nel lasciare andare queste dinamiche, che possiamo avere una libertà del cuore. Lasciare andare però non significa negare i propri sbagli, ma comprendere dai propri sbagli. Fa fatica, certo che fa fatica. Ci ho provato a saltare questa fase e andare direttamente all'essere perfetto. Personalmente non ci sono riuscito. Anzi, mi sono fatto piuttosto male. E allora, visto che non è possibile svegliarsi una mattina e dire sono perfetto, da qui in poi sarò perfetto, Allora noi approfittiamo per imparare dagli sbagli, senza avere il peso di non poter sbagliare. Ripeto, ci ho provato, io non ci sono riuscito. Quindi l'idea del monaco perfetto, evitiamo gli sbagli, semplicemente facciamo le cose al massimo. Anche provando a fare il massimo, qualcosa non ha funzionato. O se preferite, ve la metto in un altro modo. Non si può prevenire, non possiamo immaginarsi di non fare degli sbagli cercando di prevenire gli sbagli. È natura delle quattro nobili verità imparare attraverso il nostro, la nostre, i nostri errori. Che è un messaggio abbastanza da sollievo, si incomincia da dove siamo e quello che e dove abbiamo fatto degli errori, questa, invece di sentirli come un senso di colpa, come un peso, lo rimettiamo in gioco all'interno del Dhamma. Come posso imparare? Perché alla fine questo questo risveglio non è altro che un processo di apprendimento, però un processo di apprendimento specifico legato alla comprensione del Dhamma. E come ogni processo di apprendimento implica degli sbagli. La seconda parte della domanda procurate da chi ci ha fatto del male. È dura, eh? Da chi ci ha fatto del male è dura. Perdonare qualcuno è dura. Bisogna rimettersi in contatto con la compassione. Alla fine non c'è altro metodo. Però ecco, non vi sorprendete se prima di arrivare a toccare quella compassione avete messo tutto in moto un bel progettino di vendetta. Tutto ben calibrato. Però forse se siamo fortunati nel momento che sei lì. No. Però spesso accade questo in noi. Più entriamo in contatto con questa con la compassione, più entriamo in contatto con la compassione e prima di giungere a tutto questo macchinosa idea di me la pagherai o vedrai un giorno cosa dice, ho già sofferto abbastanza. Ho già sofferto abbastanza e chiudiamola così. E magari, anzi, possiamo anche provare ad allungare la mano e dire pace e vediamo cosa succede. Però appunto questo è un senso di direzione, non vi sentite troppo in imbarazzo con voi stessi se c'è una parte di noi che qualche rivincita vorrebbe prendersela. Ma cerchiamo quanto prima di accorciare quest'idea di rivincita e se proprio vogliamo prenderci una rivincita, perlomeno che sia dentro i precetti, dentro i precetti morali, Ma noterete che anche se dentro i precetti morali, spesso è faticosissima in ogni caso. Una cosa aiuta tanto nel rielaborare tutto questo processo. Quello che aiuta è il fatto che abbiamo coltivato in noi un senso di indipendenza, e questo senso di indipendenza è piuttosto stabile, per cui non ci fa paura troppo neanche la sofferenza, il disagio che viene da quella storia. Oltre alla compassione, anche questo, cioè il fatto che alla fine hai un'indipendenza interiore, per cui le condizioni che ha creato questa storia per te sono in ogni caso vivibili. Ha parlato male di me. E vabbè. Mi ha ingannato. E vabbè. Quindi sono due condizioni, compassione, ma anche il fatto che siamo meno toccati da queste condizioni che solitamente creano disagio, sofferenza, o se la creano sappiamo dire riesco a tollerarla. E allora non abbiamo bisogno di proiettare all'esterno per cercare di correre ai ripari. Entrambe le due modalità sono valide, entrambe le modalità non sono così facili. Però ricordatevi, siamo qui per imparare. E prima ci liberiamo di questa idea che dovremmo imparare senza rimetterci in discussione, senza sbattere, senza scivolare, ma accettiamo che è così, e più iniziamo a apprezzare che stiamo crescendo nonostante le eventuali crisi che stiamo attraversando. Ansia della felicità, ansia del lavoro, ansia del denaro, ansia del successo, ansia del potere. Come fare a distaccarsi? E ecco, qui aiuta molto aver capito che cosa nella vita ci prema. Quando vi ho detto cercate di entrare dentro, di comprendere ciò che viene fatto qua, capire il sistema di valori, capire dove il nostro cuore, la nostra mente trova rifugio, è proprio per questo, perché ci sono tanti e troppi sistemi di valori che ci spingono in tutte le direzioni. Da questa domanda è chiaro, insomma, potere, successo, denaro, lavoro, felicità, manca la famiglia e la vita di coppia e gli amici, ma insomma capite che la domanda è, però al di là di tutto, cosa ci preme veramente? Perché uno dice il denaro. Ah, quanto basta per vivere? Il successo, il successo. Ogni volta, se fai un discorso di successo, è sicuro che dietro al discorso di successo ci sono anche critiche avvelenate. Se il discorso è mediocre, non se ne accorge nessuno. È così, la vita è così. Il potere, mamma mia, il potere, come hai un po' di potere, scopri che tutti vogliono quel piccolo potere. Il lavoro, ma se tutti abbiamo, è È la pensione, non il lavoro, è la pensione. Tutti. Dov'è la finestra? La finestra per la pensione. E appunto anche l'idea di felicità. Ma, però appunto, come vi dicevo, non è colpa nostra. Creiamo in una, cresciamo, viviamo in un ambiente che non ha una definizione neanche chiara di felicità, e ci portiamo dentro i condizionamenti della società, della cultura, dei nostri genitori, degli amici. Ognuno sembra dirci: per essere felici dovresti fare o dire o avere questo. E se non abbiamo un senso di direzione alla vita, noi possiamo ascoltare, ma nell'ascoltare non è escluso che ci confondiamo, perché spesso sono cose contrastanti. Ora, non è sempre vero, però capite bene che per avere denaro spesso ci vuole un bel lavoro nel senso di un certo peso, e oggigiorno i lavori di peso spesso sono legati al fatto che ti prendono un sacco di tempo, e se ti prendono un sacco di tempo allora vanno a contrastare con un'idea di amici e di famiglia, perché assorbono. E il potere è vero che ti porta tanti persone attorno a te, però ci sono anche nei momenti di difficoltà, o sono già a prenderti la poltrona? È così, spesso ci illudiamo di poter avere tante vite in una, ma abbiamo una sola vita. E allora, e allora è necessario fare anche delle scelte, e per fare delle scelte e fare queste scelte è estremamente difficile se non capiamo che cosa veramente ci preme. Ognuno di noi dovrebbe ritirarsi un attimo, stare con se stesso, se stessa, e domandarsi: ma cos'è che veramente mi preme in questa vita? E se ricevete una risposta, la vita diventa più semplice, nel senso che tutto il resto che non aiuta a realizzare questo vostro questa vostra meta diventa marginale. Ma ovviamente non siamo stati formati in questo modo, ma più che altro siamo stati formati ad avere un cuore sparso un po' ovunque. Trattiamo il cuore come un portafoglio finanziario, diversificazione degli investimenti, per ridurre il rischio. Però il cuore non è un portafoglio finanziario, il cuore sta bene in un posto solo. Più gli dai un posto, un rifugio, e più il cuore prende i suoi rischi, proprio perché prende i suoi rischi nell'ambito di quella cosa. Tutto il resto lo trova non particolarmente coinvolgente e interessante. Come vivere il presente senza essere condizionati da passato e futuro? Allora, sì, noi partiamo dal presente perché è l'unico momento che ci dà la possibilità effettivamente di scegliere e di mettere in moto questo processo di risveglio. Però forse se iniziate a mettere assieme quello che vi ho detto, non rinneghiamo il nostro passato. Il nostro passato è il primo degli insegnanti. No, non ci interessa rivederlo in termini di ricordi o di rimpianti, però è la nostra esperienza. E il futuro è il nostro senso di direzione, è quello che effettivamente ci preme, quello che vorremmo realizzare nel nostro cuore, nella nostra vita. Conseguentemente non si tratta di tagliar fuori completamente passato e futuro, ma di ricontestualizzarli nell'ottica di una crescita spirituale. E nel presente convergono questi due aspetti. Il passato come l'esperienza che ci fornisce gli insegnamenti, e il futuro è il nostro senso di direzione. In questo modo si riconcilia tutto. Ed è anche estremamente vivibile, pratico. Cioè il futuro non è una programmazione sul calendario. Il futuro mi preme sviluppare la compassione. Ora, qui nel presente, quali sono i respiri migliori per sviluppare la compassione? L'atteggiamento del corpo, lo stato mentale. E questo noi è come viviamo il futuro. E il passato ci fa dire, ritornando appunto al tema della compassione, no, l'ho già fatto, no. Converge qui, in questo momento, che fondamentalmente è l'unico esistente, però in questo unico momento vero, reale, perché il resto è semplicemente una continuità, una falsa continuità data dalla memoria e dalla abilità che ha la nostra mente di proiettare. Però in questo unico momento presente, che è quello reale, noi ci ritroviamo il nostro passato e definiamo anche il nostro futuro. Come si fa a non farsi sopraffare dalle emozioni, tristezza, mancanza, solitudine? Allora, quello che possiamo fare è, bisogna partire dalla presenza mentale. Il punto di partenza è sicuramente la presenza mentale, cioè rendersi conto di quello che sta accadendo. Perché dopo dovrebbe arrivare l'elemento della saggezza per capire perché sta accadendo e se quello che sta accadendo può essere di beneficio o meno per la nostra pratica. Dopodiché bisognerebbe passare a un elemento di stabilità dato dall'abilità di raccogliere la mente, per poi trovare l'energia per trovare una forma appropriata per esprimere quello che sta accadendo in termini di Dhamma. Qualora tutto questo non ci riuscisse, e almeno la fiducia che non sia reale, completamente reale, questa cosa qua, e ci posizioniamo sulla pazienza, che tollera quello che sta accadendo. Forse ci vuole un esempio. Immaginate qualcosa di triste che possa accadere. Una persona si è comportata male e sta generando sofferenza. Prima di tutto noi dobbiamo avere qui è più su rabbia. Allora, c'è una persona che sta male accanto a voi, facciamola così. Allora, una persona che sta male accanto a voi, prima di tutto ci vuole la presenza mentale, iniziare sia a vedere l'esterno che l'interno per cogliere questo senso di disagio e questo senso di disagio che sta nascendo anche in voi, di tristezza. Dopodiché, attraverso la saggezza, inizi a capire questo senso di tristezza. Se lo lascio cadere ancora di più in profondità, rischia di togliermi tutte le energie. Allora potrebbe bastare un respiro, una ispirazione, per riportare quel senso di tristezza a un'emozione più nobile, che non prevarica. Nei confronti dell'altra persona si traduce quindi, è vero, in un ascolto, ma si trasforma in una empatia, in modo tale da cercare di aiutare quella persona anche a non rimanere bloccata in quello sprofondare. Dopodiché, siccome è facile fare questo movimento, ma non è facile sostenerlo, perché dopo, se la tendenza della mente è quella di ritornare in giù, ritorna nuovamente in giù, allora dobbiamo stabilizzarlo. Per stabilizzarlo, a quel punto ci vuole una mente che sa in qualche modo fermarsi. Cook. E dobbiamo sostenerlo anche a livello di impostazione. Qualora tutto questo non succeda, possiamo provare con un elemento, per esempio, di fede, di fiducia, che ci dà la possibilità di allargare. E quando proprio questi cinque facoltà spirituali non funzionano, ti giochi l'ultima carta, che però è anche una delle qualità fondamentali all'interno del percorso spirituale, almeno in questa tradizione, che è quella della tollerante pazienza. Che significa che in pratica accogli quel disagio senza ulteriormente aumentarlo. Se senti che non ti travolge, se hai fiducia che puoi pazientare Allora, sai che non ti, che può non tra, no, che sai che può evitare di essere travolto. Se sai che puoi essere, che puoi evitare di essere travolto, sorge a quel punto un senso anche di fiducia. Ce la posso fare. Nel momento che sorge un senso di fiducia, vi ritrovate con nuove energie. Nel momento che vi ritrovate nuove energie, la mente si stabilizza. Nel momento che la mente si stabilizza, ci vede di più e diventa saggia. E allora a quel punto, o meglio, scusa, ci vede di più e diventa quindi consapevole, e a quel punto riesce a riprendersi quel ramo anche della saggezza. In altre parole, si inizia dall'osservare e poi si cerca di fare in modo che quella qualità non diventi, quell'emozione non diventi una parte in cui noi identifichiamo il nostro io, ma è un aspetto del processo di risveglio. Non so se riuscite a capire. Non è la mia emozione, è l'emozione del momento. E questa emozione del momento, come riesco, come si può trasformare in un passo in più verso il risveglio. Capite bene che più il nostro senso di direzione è chiaro, più è facile fare tutto questo. Perché? Perché fra le varie opzioni di come vivere quelle emozioni, tu dici, la metto dentro al paticcio Samuppada. Al processo di condizionalità specifica, Ida Paccayatta più che Paticca Sammupada, in modo tale che tutto questo mi sia di vantaggio per il lasciare andare. Forse dopo aver detto questo, capite meglio. Perché un buddista si definisce in una persona che ha preso rifugio nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha? Non è un rituale, è dove è il tuo cuore. Perché dove è il tuo cuore dà il senso di direzione, e quando noi abbiamo un senso di direzione, possiamo mettere in moto un processo, in questo caso di risveglio, di liberazione, altrimenti continuiamo a vagare. E, come si dice, rattoppiamo la nostra vita. Se siamo fortunati e la nostra vita è piuttosto facile, viene un bel vestitino, tutto, ma se la nostra vita è un po' complessa, non è un bel vestitino.